If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi, che segna l'inizio di una nuova stagione, la stagione 2024, parliamo di Metal Slug 6.
Oh, ed eccoci ritornati nel 2024 con una nuova stagione e un nuovo capitolo di questa saga che abbiamo percorso negli episodi iniziali di ogni stagione, l'episodio 1, 31, 81, 100... 31, 181
esatto,
e 221.
Esatto,
quindi
esatto.
Tutti quanti questi sono gli episodi di Metal Slug fino al 6. Ce ne manca ancora uno di capitolo della serie principale, che sarà Metal Slug 7 / WX. Per poi o faremo spin-off o abbiamo già qualcos'altro in cui indagare, che sarà anche leggermente citato anche all'interno di questo episodio. Metal Slug 6 è un ulteriore capitolo successivo che però va a innestarsi dopo la trilogia iniziale. Quindi c'è una specie di ritorno origini. Se il 4 era la svolta e cerchiamo di dare lavoro per non fallire, il 5 era un ritorniamo a fare qualcosa che ci piace, il 6 è veramente ok, adesso facciamo qualcosa di veramente figo.
Esatto, perché come vedremo è anche un passo avanti dal punto di vista tecnologico. Infatti segna anche una grande novità il fatto anche del modello di chip che usato per le sale giochi, che vedremo, ed è la rinascita in corso appunto di quella che è SNK, Sammy e tutta l'associazione, insomma l'azienda che si è rimessa in piedi. E in questo Metal Slug 6, che mi ha sorpreso perché, come detto, è l'unico capitolo che è in mezzo agli altri, quindi non segue la continuity base, ma è anche interessante perché aggiunge personaggi, ma lo vedremo bene nella seconda parte. Io questo Metal Slug mi pare che sia, non mi ricordo negli altri episodi, però questo qui è uno di quelli che non ho giocato in sala giochi, ma ce l'avevo nella versione Anthology per PlayStation 2. Infatti questo gioco qua lo troviamo sia per PC che per appunto PlayStation in versioni antologiche, che perché sono 10 anni che sono dall'uscita di Metal Slug 1. Quindi questo Metal Slug 6, che a differenza di altri giochi non esce annualmente anche appunto per i noti problemi di SNK, in questo caso appunto sono 10 anni, un anniversario da celebrare ovviamente.
Eh sì, ma prima di cominciare ringraziamo i nostri mecenate. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Black
Bloodworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Den Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtec, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
E adesso, prima di inoltrarci in questa ulteriore, questo sesto capitolo, questa sesta avventura dei nostri eroi di Metal Slug, ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Metal Slug 6, un gioco del 2006 sviluppato da SNK Playmore e ovviamente pubblicato dalla stessa SNK con l'aiuto di Sega, uscito per sala giochi e anche per PlayStation 2 come accennavo anche prima, e poi anche per una conversione PC nelle versioni, quelle Anthology o la versione Metal Slug Complete che è uscita successivamente. È un run and gun, il sesto capitolo di, questo, di questa grandissima serie di Metal Slug, e rimarca il decimo anno dell'uscita del primo Metal Slug. Non è l'unico gioco che lo fa, perché in questo anno esce anche Metal Slug 3D, e quindi c'è questo doppio, questa doppia uscita per festeggiare i 10 anni di questo brand.
L'infausto Metal Slug 3D, uno potrebbe dire, di cui parleremo sicuramente in un altro episodio dedicato, non credo inizio stagione perché non so se merita, però insomma riusciremo a trovare un modo per infilarselo dentro, perché è uno di quei giochi che è bello a momenti, però è un'altra roba rispetto a quello che è il Metal Slug classico. Classico perché proprio parliamo di un gioco che ricalca molto quello che è la formula già conosciuta dei Metal Slug, qui ancora di più perché si innesta subito dopo Metal Slug 3 come storia e prende tantissimo dai primi tre capitoli soprattutto, e non il quarto e il quinto che sono un po' più sperimentali. Io vedo tanto il 4 come serie B, perché appunto è fatto non da SNK Playmore, ma
esatto,
c'è di mezzo, insomma ne abbiamo parlato in una puntata dedicata. Il 5 è uno spin-off, essendoci la guerra con l'esercito tolemaico in quel caso. Il 6 ci sono gli alieni di nuovo, che è appunto una tematica
interessante. Gli alieni con contro gli alieni, perché appunto anche la storia l'hanno ampliata ancora di più, ma non è l'unico ampliamento che viene fatto in questo gioco. Uh-huh. Infatti in questo Metal Slug 6 ci sono dei personaggi che vengono aggiunti, quindi è al di là dei 4 o i 6 che troveremo dopo, è il primo gioco dopo Metal Slug 2 che implementa personaggi in più rispetto a quelli base, e ovviamente la grafica è migliorata, la colonna sonora, che devo dire che questo gioco mi ha sorpreso molto, mi ha molto preso, e si vede il passo avanti con gli anni, ovviamente, anche se Metal Slug mantiene comunque il suo stile cartunesco degli arcade degli anni precedenti, e ci sono ovviamente le aggiunte di armi, e una cosa strana che però nella posteriore, nella continuity, ci sta, perché aggiunge tante cose come vedremo, ma innanzitutto toglie una cosa, una meccanica, perché Metal Slug 5 avevano inserito la scivolata che aveva aggiunto quel pizzico in più di giocabilità, in questo caso l'hanno tolta di nuovo, quindi non so se sia stata una scelta sensata dal punto di vista della storyline, quindi parliamo prima, quindi non avevano ancora imparato le scivolate,
esatto,
e le hanno imparate solo dopo,
non avevano fatto ancora il training specifico,
esatto, oppure per scelte stilistiche insomma del gioco, per tornare magari più alle origini.
Credo si presti di più la scivolata a schemi lineari orizzontali, invece qua c'è tanta esplorazione della verticalità, già dai primi schemi vediamo che scaliamo la montagna, che andiamo nelle caverne, c'è tanto il tema dello scavare in questo gioco, soprattutto nelle fasi finali di gioco, perché abbiamo l'introduzione dello slug proprio da Dig Dug che si mette a scavare in basso, un elemento che mi ha ricordato molto quello che succede nella sezione di Metal Slug 3, dove hai la navicella che va verso l'alto e hai lo shooter.
Vero.
Hai questa sezione in cui il gameplay cambia parecchio rispetto all'originale. È un titolo che presenta tra l'altro solo 5 missioni anziché le solite 6, però sono abbastanza lunghe, il gioco dura più o meno un'ora e mezza, stando larghi insomma con le morti, perché è molto difficile, ecco, questa è una cosa che torna.
E a proposito della difficoltà, una cosa che hanno aggiunto nelle versioni, quelle per PlayStation 2 e successive, è la scelta di difficoltà. Non abbiamo il classico difficoltà dall'1 all'8 del cabinato programmabile, ma c'è proprio l'easy mode e l'hard mode. Nell'hard mode in realtà è Metal Slug classico, quindi hai le classiche armi, l'energia eccetera. Nella versione easy una delle tante cose che hai è forse quella più particolare, quella che si nota di più, è che l'arma base di ogni personaggio è già il machine gun con ovviamente proiettili infiniti, quindi un bel vantaggio già iniziale. Però di base questo gioco cambia anche struttura proprio dei personaggi. Solitamente siamo abituati ai personaggi che hanno le stesse caratteristiche, le stesse armi che possono usare, e quindi cambia solo la sprite, l'immaginetta del personaggio. In questo caso invece viene aggiunta una piccola personalizzazione ad ognuno dei personaggi. Ogni personaggio ha delle caratteristiche speciali. Ad esempio cito il personaggio, uno dei personaggi principali, Marco, che è quello che ha la pistola base più efficace, più forte rispetto a quello degli altri. E quindi queste piccole variazioni nei vari personaggi permettono, per quanto insomma non è che hai un'esperienza totalmente diversa, però danno quel piccolo tocco di diversità per affrontare questo gioco diverse volte.
Sì, perché c'è un altro aspetto interessante. Ci sono quei momenti unici e nuovi, diciamo, rispetto agli altri titoli, in cui muori, perdi il credito, inserisci il credito nuovo e puoi selezionare il personaggio e puoi usare la strategia del tipo: ok, in questo momento c'è uno slug importante, allora scelgo Tarma, che è più bravo con i carri armati, per utilizzarlo in quel momento. Oppure lo schermo è strapieno di nemici, forse è meglio che trovo qualcuno di più difensivo particolare, uno dei personaggi nuovi, perché i personaggi questa volta sono 6, da 4 passano a 6, non ritornano Trevor e Nadia, che avevamo già conosciuto,
esatto,
in precedenza, ma abbiamo un debutto che prende dalle origini di SNK con gli Ikari War.
Esatto, infatti comes the new challenger, abbiamo Ralph Jones e Clark Steele direttamente dai Ikari Warriors, e forse conosciuti ancora di più nelle loro controparti nella serie King of Fighters.
Ah, sì.
E sono dei personaggi appunto che si sposano proprio con l'origine del personaggio. Lo si vede anche nella intro del manuale, dove vengono un po' a forza a dire: questi sono i nostri nuovi compagni.
Sì.
E loro sono quasi titubanti: scusate, speriamo di darvi una mano, anche se dovrebbero essere invece i veterani delle missioni. Li hanno personalizzati rendendoli fedeli ai loro personaggi del picchiaduro. Infatti una cosa particolare è che si sposa bene col il nuovo sistema dei bonus all'interno delle combo, insomma all'interno del gioco, ovvero che oltre alle classiche, gli attacchi corpo a corpo come sono il coltello eccetera, che vengono ampliati per i vari personaggi, viene data ancora più diversità a quelli. Ralph e Clark hanno una mossa corpo a corpo speciale proprio del personaggio. Infatti Ralph potrà fare il Vulcan Punch, sarebbe il classico pugno a ripetizione di tanti personaggi che abbiamo visto, che possono colpire anche i veicoli, ed è l'unica mossa a corpo a corpo che può farlo. Invece Clark, che è maestro delle prese da wrestling, insomma come le prese di lotta libera, può usare il suo Argentine Backbreaker per battere immediatamente, one hit kill, ogni personaggio, e la velocità con cui lo fa permette di avere il bonus maggiore, quindi è una tattica più rischiosa che però dà più punti alla fine dell'high score.
Sì, proprio lo scoring system che viene reintrodotto, perché l'avevamo visto accennato in Metal Slug 4 e molto criticato per come era gestito col sistema delle medaglie, che era molto molto complicato. Qui è molto più semplice e funziona benissimo, perché si tratta semplicemente di un moltiplicatore che si alza a seconda dei numeri di colpi che facciamo, da per 2, per 4, per 8 al massimo che è per 16. Quando raggiungeremo il massimo, quel caricatore si svuota un po' come una barra da fighting game, si svuota velocemente. Nel momento in cui si svuota è il momento in cui i nemici cominciano a far generare, un po' come Scott Pilgrim, escono fuori monete da raccogliere per fare ancora più punti. È un po' molto più simile ad altri giochi, perché anche lo stesso Super Mario, per dirti, ha il discorso che quando salti su un nemico fai un tot di punti, 100 punti se non mi ricordo male, che poi diventano 200 nella seconda colpo, 400, 800 e poi comincia a fare le vite. Qui è una situazione abbastanza simile, resa molto più veloce, molto più dinamica, unita a tutti quanti quelli che sono le meccaniche nuove di gioco che vengono introdotte. Ti fanno sentire un po' meno la mancanza della scivolata in questo caso, però diventa anche qualcosa di più strategico, ad esempio col sistema della doppia arma, che è una novità incredibile.
Sì, infatti in questo caso abbiamo solamente un'arma doppia, che è il machine gun, e la troviamo di solito la troviamo verso la fine, quindi è un po' una chicca che trovi alla fine, ma perché i livelli sono davvero difficili quando sei nell'ultima parte di gioco e ci sono vere e proprie ondate, orde da sconfiggere, cosa che non trovi molto spesso. Ci sono, ma non sono troppo difficili, insomma troppo impegnative, però alla fine veramente il gioco è quasi un po' sadico, perché ti mette un'arma fortissima, ti fa arrivare l'orda, ma ti fa in modo che l'arma finisca prima che finisca l'orda, quindi dopo comunque ti ritrovi da solo.
Però c'è ad esempio la situazione in cui, avendo tu due slot di armi, puoi raccoglierne una, metterla da parte, continuare a sparare con la pistola e conservare quell'arma per poterla usare col determinato boss e fare lo switch con le varie armi, perché ci sono i momenti in cui hai un'arma potentissima e ti arriva il drop shot, che ad esempio è un'arma che è molto situazionale, non la usi proprio in quel momento lì, la dici vabbè, la tengo per dopo perché c'è un mini boss dove potrebbe servirmi.
Sì, esatto, il fatto di avere due slot permette anche un po' più di strategia e anche l'hanno fatto con l'idea di potenziare anche il co-op, il cooperativo. Infatti quello che si può fare con un tasto, con i tasti che hanno aggiunto, perché questo gioco ha un paio di tasti in più proprio per gli attacchi a corpo diversi, anche per la gestione delle due armi, il fatto che giocando in cooperativa uno può lasciare l'arma, può disfarsi della propria arma, che diventano proiettili o l'arma stessa per l'altro giocatore. Quindi in situazioni difficili in cui uno è rimasto con l'arma base, l'altro può sacrificare tra virgolette la sua arma, una delle sue armi potenti, e dare man forte, insomma, per diventare più potenti, per andare avanti meglio.
Sì, sono tutte segni che il gioco sta andando avanti, perché sono passati 10 anni, le meccaniche sono sempre rimaste le stesse, ci sono state pochissime introduzioni dal punto di vista proprio di gioco, gameplay, meccanica. La parte grafica è quella che rimane, ovviamente, perché è Metal Slug è fondamentalmente quello lì come impatto iniziale, e poi tutto il flow che ti viene dal gameplay, che è dinamico. In questo caso sembra che ci sia un aggiornamento, quasi uno stato dell'arte, cioè mettiamo delle meccaniche che possano essere utili per i giocatori di oggi. Giocatori di oggi che frequentano sempre di meno gli arcade, perché siamo nel 2006, quindi è un periodo in cui c'è un declino di queste macchine. Infatti la stessa SNK non pubblica più su Neo Geo MVS, la macchina storica su cui ha pubblicato tutto, perché gli ultimi due giochi sono proprio Metal Slug 5 e Samurai Showdown 5. Poi decidono di smettere di produrre questo hardware, e infatti l'arcade esce sulla macchina della Sega, che era il Naomi della Sega, una macchina diversa. Loro si mettono a produrre il gioco, non più la parte hardware, si possono concentrare di più e anche mettere delle migliorie interessanti, perché dal punto di vista di proprio cosa vedi nel gioco, hai ovviamente quantità di nemici ancora più elevata senza slowdown che c'erano nei primissimi, hai lo zoom, che è una cosa che secondo me è sottovalutatissima in questo titolo, perché fino adesso i personaggi sono sempre stati, gli sprite sono sempre stati di quella dimensione lì, non c'è mai stato lo zoom per dire ok, sono in un'area più grande. Questo gioco rende tantissimo, e il gioco ha dei momenti cinematografici in cui usa esattamente questa dinamica qua per farti vedere, che non so, un boss più grande o qualcosa che si allontana all'orizzonte, ad esempio, in modo che diventa più piccolo man mano che si allontana. L'avevamo vista leggermente in Metal Slug 1, quando ci sono i nemici che saltano fuori, quando tu li uccidi che saltano verso di te, sì, ma è semplicemente un'animazione. Sì. Qua diventa parte del gameplay.
Sì, esatto, dà un senso di profondità e ovviamente di progresso tecnologico, come dicevamo. Questo si vede anche dalla musica, che è potenziata ancora di più, diventa ancora meno metallica dalla compressione. Qua si possono proprio sbizzarrire, e i temi principali di Metal Slug e dei boss, che ritornano ovviamente anche per questo capitolo, sono ancora di più farciti di suoni nuovi, suoni più moderni, che però rendono omaggio ai temi principali, dandogli ancora più enfasi e modernità. Ovviamente non poteva mancare un upgrade anche dal punto di vista delle armi che abbiamo a disposizione su Metal Slug, che ovviamente è una delle parti centrali della nostra esperienza di gioco. Ritornano il classico machine gun, il flame shot, ci sono tutte le armi a nostra disposizione. Ci sono delle migliorie anche da questo punto di vista, una un po' più particolare, che è una miglioria del laser, che è sempre stata un'arma fortissima, ma potevi solo sparare avanti o in alto, era difficilissimo sparare, anzi era impossibile sparare in diagonale. In questo caso invece è stata aggiunta la possibilità, spostandoci dal davanti all'in alto, insomma, di andare a 45 gradi, quindi avere anche più letalità di questo laser. L'altra miglioria è stata l'aggiunta di un'arma, però non a distanza, anche se lo è in effetti, ma si chiama Zantetsu Sword, e sarebbe un coltello che però dà un'onda di energia, quindi andiamo un po' al di fuori delle armi convenzionali militari in questo caso, con un qualcosa di un po' più magico, un po' più giapponese da ninja. Però sta a significare il fatto che venga dato più importanza agli attacchi corpo a corpo, che come detto sono stati potenziati per tutti, ci sono due versioni possibili e i due personaggi, Ralph e Clark, ne hanno una personalizzata, ovviamente per dar man forte anche agli altri è stata aggiunta anche un'arma che permette di farlo. E l'altra grande miglioria, che miglioria è un cambiamento, una cosa che dà freschezza ai vari titoli di Metal Slug, è anche l'inventiva degli slug stessi, perché il gioco si chiama Metal Slug, e come può essere un Metal Slug se non ci sono i vari slug nuovi ogni anno?
Sì, gli slug in questo caso sono 4 nuovi effettivamente. Uno è l'asino, il Donkey Slug, che utilizziamo molto simile al cammello che vi ricordate magari da Metal Slug 2. In questo caso la particolarità è che ad un certo punto, andando avanti, puoi prendere un traino che ti porti dietro, dove poter sparare le bombe, quindi interessante che c'è questa cosa un po' diversa. C'è il Proto Gunner, che è un slug che cammina un po' più veloce rispetto a quello che avevamo già visto in passato, e che tra l'altro spara al contrario, se non mi ricordo male. Funziona un po' come quei boss che c'è in Metal Slug 2 dove sei sul ponte e devi andare all'indietro.
Sì, hanno la modalità in cui hai il senso di dove spari fissato. Sì, infatti, viene anche scritto il fixed.
Sì, esatto, esatto.
Machine gun.
Esatto.
E qua sul proto gunner, chiedo scusa, aprire una piccola parentesi, perché qua è stata fatta una piccola ricerca della continuity, perché è un gioco che è uscito dopo, ma è prima di quando vediamo invece il gunner nella sua versione ufficiale, e quindi in questo caso qui ha caratteristiche diverse, ricorda quello che sarà poi il suo successore, predecessore in questo caso, quindi un piccolo tocco di continuità alla storia effettiva di Metal Slug.
Sì, sì, è vero, è vero. Attenzione ai dettagli, ecco. Poi c'è lo Slug Digger, di cui vi abbiamo parlato prima, che appunto può scavare, può andare in orizzontale e verticale, ci permette di sparare in quelle situazione lì, ed è una situazione particolare, poi ve la raccontiamo quando facciamo tutti quanti gli schemi. E poi c'è l'ultimo, che è Root Mars Slug. Questa è una cosa un po' particolare, perché ad un certo punto, spoiler per quanto riguarda la storia, potremmo pilotare il nemico principale di Metal Slug 3, cioè Root Mars, che è il capo dei marziani.
Esatto, in questo caso potremmo farlo nell'unico bivio che abbiamo nel gioco, e se prenderemo la strada giusta, più o meno, insomma, il bivio importante dal punto di vista di storyline, potremmo avere accesso a questo slug, altrimenti avremo quelli classici normali.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
Questo Metal Slug 6, che si pone tra il terzo e il quarto, riprende un po' alcuni cliché, alcuni punti forti delle varie storie. Infatti il nostro gruppo, dopo un'apparente pace, dopo aver fermato per la terza volta Mordain nelle sue manie di conquista, c'è questo periodo di pace, ma la squadra ovviamente non viene mandata in pensione, e loro non hanno nessuna voglia di andare in pensione, perché hanno lo stesso senso, sanno che qualcosa sta per tornare, qualcosa che non quadra. Ovviamente succede qualcosa, perché ci sono delle segnalazioni dei soldati di Mordain che stanno rimettendo insieme, un po' come in Guerre Stellari, che l'impero ogni volta che lo distruggi si trovano piccoli gruppi, piccoli ammassamenti che cercano di riportare l'impero. Anche in questo caso abbiamo delle segnalazioni, e quindi ci ributtiamo nella mischia per debellare una volta per tutte tutti i rimanenti dell'esercito ribelle di Mordain. Quindi inizialmente la trama è molto lineare, quindi ritroviamo i vecchi nemici, i vari soldati che hanno avuto i loro upgrade e i vari mercenari, appunto, che fanno parte, li vediamo un po' allo sbando, meno organizzati, sembra meno un esercito, sembra più appunto una banda di briganti più che soldati veri e propri, e quindi all'inizio sembra apparentemente tutto tranquillo.
Il primo schema, che si chiama African Winds, è ambientato in Africa, ovviamente, in un villaggio. Abbiamo i ribelli soliti, quindi diciamo che ricalca molto i primissimi schemi, tant'è che c'è una parte in cui c'è l'elicottero caratteristico che arriva esattamente come nel primissimo Metal Slug, quando eravamo in Cambogia quella volta. Qui c'è un po' un rimando a quel primissimo schema lì, ma la cosa interessante è che man mano che procediamo vediamo che questi ribelli sono lì per un motivo, sono lì per scavare e cercare di andare in profondità con quello che è il boss finale. Abbiamo una sezione in mezzo molto interessante con un mini boss che sarà un treno. Qua è proprio un momento sborone per loro che stanno creando questo gioco, per SNK, per dire guardate cosa possiamo fare con tutti questi pezzi che si muovono contemporaneamente, perché abbiamo una battaglia boss, mini boss effettivamente, molto intensa iniziale, e già qua si vede la enorme difficoltà che presenta questo gioco con questi segmenti qua. Poi diventeranno sempre più complessi quando arriveranno gli alieni, che sono veramente tantissimi. Ci sono dei momenti in cui lo schermo è completamente pieno.
Già in questo primo schema c'è un primo bivio, quindi come dicevo prima c'è un bivio importante per lo slug di Rootmars, però effettivamente ce ne sono altri che però cambia solo il modo in cui affrontiamo e arriviamo a fine livello. Qui è molto particolare perché arriviamo alle pendici di questa montagna e possiamo o passare sotto, quindi la cosa più facile, oppure scalarla, e qui è molto particolare perché saremo all'interno del nostro slug. Dal punto di vista del platform diventa molto difficile e ci sono anche appunto delle animazioni molto molto particolari, molto, sembra quasi buffo che noi con un cingolato saltiamo sopra una montagna per arrivare poi alla fine a quello che stanno effettivamente usando per scavare, ovvero questo mezzo trivella che ricorda altri boss dal punto di vista che ti lancia i missili, ma anche la trivella effettiva che ha un attacco in orizzontale, quindi dobbiamo rimetterci a distanza e abbassarci per evitarlo. È una cosa che abbiamo già visto in altri metaslug, ma è proprio questo che si fa in questo primo livello, ed è anche uno appunto degli obiettivi che si erano posti nel ricalcare le vecchie glorie e riportarle con una versione più aggiornata e moderna.
Il secondo schema, che si chiama The Illusion of Eldorado, non so tanto bene a cosa serve a questo titolo, perché in realtà non c'è tanto riferimento a Eldorado ma a un villaggio. Affrontiamo degli altri livelli, questi sono proprio civili, è una cosa un po' strana perché stanno aiutando i ribelli, quindi l'esercito di Morden, e qua comincia il semino che ti dice guarda che non sono proprio buoni contro cattivi, non siete voi buoni contro i cattivi, ma sta mettendo qualche semino per farti capire che stanno facendo qualcosa che abbia senso, ecco, questa cosa qua, stanno cercando di difendere qualcuno in realtà, scopriremo. Andando avanti, qui il combattimento boss è particolare, forse uno di quelli che mi è piaciuto di più, perché qui ancora si fa vedere la potenza grafica che è migliorata, perché hai questo treno praticamente che sta scendendo per un pendio e devi affrontarlo mentre sta scendendo, quindi hai il fondale che va velocissimo in sottofondo. È uno di quei boss statici, se vogliamo chiamarlo così, perché in realtà resta sempre fisso e dobbiamo noi girarci intorno. Combattimento molto bello, in cui qui ho capito l'utilità che ha Ralph, perché Ralph è l'unico personaggio che ha due di vita e non uno, quindi se lo colpiscono una volta ha la possibilità di rialzarsi, cosa importantissima per conservare qualche monetina in più.
Inoltre in questo boss si vede anche l'utilità dello zoom, infatti in alcune sezioni dove l'avremo messo alle strette o comunque quando partirà un'animazione particolare di un attacco avremo lo zoom da lontano, perché noi di base, ed è il Metaslug ci ha abituato a queste cose, quando ci sono dei boss particolarmente grandi non li vediamo tutti sempre, magari vediamo una parte e poi una volta che li distruggiamo cade nello schermo, nella schermata, e quindi vediamo il pezzo mancante. Qua con la possibilità dello zoom vediamo che a un certo punto vediamo tutto quanto, noi siamo piccolissimi sulla base di questo, di questa fortezza su rotaie, e dà un effetto comunque un peletto sgranato ovviamente per la qualità che c'è, però davvero ti dà la sensazione della dimensione di questo esercito che nonostante sia ribelle e in fuga ha ancora comunque la capacità di costruire grandissime macchine. E arrivati alla fine lo schema non finisce, perché c'è il plot twist che vediamo già alla fine di questa seconda missione, dove troviamo Mordain insieme agli alieni marziani, che quindi l'altro grande nemico, e quindi che avevano formato l'alleanza che si era poi rivelata, insomma avevano tradito Mordain eccetera, quindi sono tornati insieme. Ma la cosa che stupisce è che a un certo punto arrivano degli altri alieni con queste teste grandi svolazzanti che prendono, catturano Mordain, lo buttano a terra, e i due alieni, i due marziani, vengono mangiati letteralmente in una scena anche abbastanza cruenta. Non c'è sangue, però vediamo proprio che gli mangiano via la pelle, si vede proprio il teschio degli altri. Ovviamente Metaslug si è abituato a cose di peggio, roba che esplodono, si sciolgono eccetera, però vedere questa scena in totale silenzio, solo con il suono di questi alieni che vengono mangiati, è abbastanza particolarmente un po' a disagio,
un po' orrorifico. C'ha qualcosina di questo. Particolarità è che gli alieni, insomma, li abbiamo un po' affrontati durante questo schema, che cominciano a saltare fuori, qua li riveliamo, e improvvisamente alla fine c'è una cinematica, una cutscene che effettivamente ci spiega che cosa è successo. E qui è perché si colloca alla fine di Metal Slug 3 e prima del 4. Perché alla fine di Metal Slug 3 cosa succede? Il boss finale è Rootmars, lo combattiamo in volo sopra l'oceano, lo distruggiamo, e il finale, i titoli di coda sono noi che siamo paracadutati in mare e ci salviamo con i nostri mezzi di fortuna, e sullo sfondo vediamo tutto distrutto con appunto lo stesso Rootmars che era affondato, e lo vedi appunto scendere giù nelle profondità. Questa cinematica ci mostra che Morden e i suoi stavano cercando di recuperarlo, e lo riescono a recuperare in qualche maniera con l'aiuto dei marziani, quindi il ritorno a questa alleanza, se non che arrivano questa razza nuova che viene chiamata gli Invaders, gli Invasori, o i Venusiani, come vengono chiamati in altre maniere, quindi marziani e venusiani, che sono predatori naturali, che arrivano proprio per mangiarsi i marziani. Marziani, bello, che sgranano gli occhi quando arrivano, quindi c'è il momento di difficoltà per loro, che erano senza anima, no, quando sono stati introdotti in Metal Slug 2. C'è una minaccia ancora più importante, e quindi dallo schema successivo si forma questa specie di alleanza a tre per combattere tutti quanti questi invasori nuovi, questi alieni spietatissimi, che dal punto di vista grafico ricordano un pochino i Predator, ricordano un pochino gli Alien, sono meno i classici grigi e sono un pochino più quelli alieni insettoidi, alieni un po' più cazzuti rispetto ai i giocosi che abbiamo conosciuto fino adesso.
Io qua farei solo una similitudine che è venuta solo a me guardando i vari venusiani, perché da qui in poi li troveremo come ovviamente nemici base dei vari livelli, e ovviamente in tutte le versioni differenti. Noi abbiamo visto i marziani che solitamente venivano o teletrasportati con la loro pistoletta o con l'astronavetta. In questo caso invece i venusiani hanno delle capacità particolari, sono quelli classici che ti sparano a distanza o che lasciano comunque delle larve, altri invece che ti vengono addosso facendo in uno stato quasi invincibile la trottola di Sonic rimbalzando, e quello lì è letalissimo, forse è il nemico più difficile. Oppure ci sono anche quelli con le ali, che sono i primi che vediamo che mangiano i primi marziani, quindi sono tre versioni differenti. E io un po' non so, mi è venuta questa similitudine con i Koopa, sì, di Super Mario, quindi è la stessa razza, con uno con le ali, uno che spara, sì, uno che trottola.
È vero
mi ha fatto questa cosa qui, anche ovviamente se sono molto più temibili, hanno forse molta più energia dei classici alieni marziani, appunto per accentuare la pericolosità. Qua ho notato veramente l'utilità degli attacchi corpo a corpo, perché sono più forti, ovviamente sono più rischiosi, quindi anche qui diventa molto più rischioso perché hanno più energia, ma sono anche forse l'arma più potente contro di loro, perché essendo più forti ci permette di andare avanti più velocemente e senza avere troppi spawn, perché c'è anche quello, noi le orde finché non abbiamo battuto tot non possiamo andare avanti, qui possiamo andare più veloci e ci fa fare anche più punti dal punto di vista dello score, perché più velocemente li battiamo più punti faremo.
Sì, lo schema 3 proprio mette quello che sta dicendo Yuga, cioè ci mostra subito la potenza che hanno questi nemici nuovi, questi alieni, che hanno anche qualcosina degli Zerg, adesso mi viene in mente, col fatto che hanno specializzazioni e sono molto intelligenti anche, l'altra cosa, perché oltre a trovarli troviamo anche le loro macchine, le loro creazioni, quindi è proprio una fusione di quelli che sono le due cose che temiamo dal punto di vista dei nemici, no? La tecnologia che è sgangherata nell'esercito di Morden e che qua diventa accurata, e ovviamente la feralità che hanno questo tipo di alieni che appunto nella animazione alla Sonic, chiamiamolo così, respingono i colpi, che è un'altra cosa che crea confusione, perché quei colpi uno pensa che ti stanno arrivando in faccia effettivamente. In questo caso per fortuna non lo fanno, però confondono ancora un po' lo schermo, anzi.
D'altra parte però ti favoriscono ai piani superiori, perché rimbalzando comunque rimangono dei proiettili e quindi ti possono aiutare a colpire in anticipo quelli al piano superiore, ad esempio al piano inferiore. Alla fine di questo livello troviamo la loro creazione forse più particolare, almeno dal punto di vista tecnologico, che è il cervello umanoide, questo robottone con il cervello sottovuoto nel classico contenitore trasparente con gli occhi, che ci rincorre, quindi anche qui è uno schema orizzontale, dovremmo il nostro robot, e qui come dicevamo prima è il proto gunner, che non è facilissimo da usare perché comunque abbiamo degli ostacoli e ci sono degli attacchi ad area che dobbiamo essere molto a tempo, e il gunner non è molto, proprio per far vedere che un prototipo non è molto responsivo dal punto di vista dei comandi, ed è anche abbastanza tosta perché il robot è molto restio a darci le pause giuste, quindi non ti viene incontro, nel senso adesso puoi colpirmi, che hanno diversi mostri e diversi boss, e qui invece dobbiamo proprio sudare sette camicie per farlo, grazie anche a molti crediti e molte monetine, col free play ovviamente è molto più facile. Anche se devo dire, ecco, questa è una piccola particolarità in altre conversioni, che mi pare in quella PC avevi solo 15 continui.
Sì, c'era
questo discorso.
Quindi
non c'era propriamente il free play, quindi qua forse era il punto più difficile la volta che ho provato PC, se non ricordo
male.
Sì,
questa è una particolarità che c'è ed è stata inserita anche per sottolineare la differenza tra easy mode e hard mode. E qui c'è una cosa che è particolare, perché il quarto schema effettivamente è l'ultimo per l'easy mode. Il quinto schema lo puoi fare solamente nella versione hard mode. Il terzo schema era ambientato in Asia, in questo paese asiatico che ricalca un po' cose che abbiamo già visto. In realtà, ecco, forse la cosa che è meno ispirata questa volta è la diversità degli stage, ma la qualità con cui sono fatti è sempre eccelsa. Stiamo vedendo degli sfondi che sono fantastici, insomma, se ci seguite su Twitch sicuramente li potrete vedere anche voi. Nel quarto schema però c'è qualcosina di storia, perché il quarto schema è il Golden Bridge is Falling Down, un ponte che è stato distrutto, preso dagli alieni, che dobbiamo riconquistare. Quindi c'è questa tematica della riconquista, dove noi siamo i ribelli, cioè in sostanza, a quello che è l'establishment del momento. Questa missione 4, linearissima all'inizio, che però ci porterà presto in aria. Cosa bellissima, perché io adoro i momenti in cui siamo negli schemi in aria, li ho sempre adorate quelle sezioni lì. Qui c'è tanto di esplorazione di quelle che sono le possibilità con i nemici, tipi di colpi, c'è tanto di shoot 'em up orizzontale, di citazioni e vari Parodius, Gradius, eccetera eccetera, proprio con il piazzamento dei nemici. In alcuni pezzi mi ricorda Project X, anche per dirti, che è uno di quelli con cui abbiamo giocato veramente tanto. E lo vediamo parecchio qua, ecco. E lo vediamo anche nella varietà e forse anche i ritorni, le citazioni ai capitoli precedenti con i Poe, i prigionieri che andiamo a salvare, perché ritorna Yakutaro, che ci ha seguito un po' ovunque con i suoi Hadoken da sparare contro i boss. E cominciamo a vedere anche l'altro aspetto, cioè dei prigionieri che però fanno parte dell'esercito, fanno parte dei ribelli e fanno parte anche degli alieni, no?
Qui, come accennavamo prima, c'è il grande bivio che può darci la notizia, diciamo, segreta di trovare Ruthmars, che può diventare l'ultimo slug nuovo da poter provare, per poi affrontare quello che è il centipede. Molto particolare, perché sfrutta la profondità e il 3D del gioco, che permette di farlo. È molto particolare, perché potremo colpirlo solamente dalla parte non coperta dall'armatura, dal guscio, e ovviamente non si farà colpire sempre. Qua mi ha ricordato un po' alcuni boss degli space shooter, magari per Amiga, quelli che i mostri che avevano tutto lo schermo e sì, come i centipedi dovevi beccare proprio il momento giusto per poi fermarsi a sparare il loro colpo, dove ci dava l'unica apertura possibile per fargli più danno.
Sì, qualcosa tipo R-Type,
esatto, boss di quel tipo lì. Qui non è da meno, forse il boss meno ispirato dal punto di vista grafico, perché è molto semplice, è un centipede alieno, però che ci poi apre la strada per l'ultimo schema, ovvero quello che è l'arrivo nella tana dei venusiani, nella tana terrestre dei venusiani, che sono atterrati sulla Terra, e lo vediamo tramite un meteorite. Quindi lo vediamo, un altro cliché dei classici alieni che appunto arrivano sulla Terra. Noi andiamo guidati e spronati dall'esercito dei ribelli di Mordain ad andare sempre più in basso, e qui l'ultimo slug che possiamo usare, che è la trivella. Cosa particolare è che è uno dei pochi slug in cui se esplode noi non possiamo uscire e continuare per conto nostro, ma qui se esplode perdiamo direttamente la vita. L'ho trovato abbastanza difficile, però molto particolare, perché è un po' come si scavava appunto Dig Dug o anche in Mario 2, quando scavavi per andare nei piani inferiori, puoi andare nelle quattro direzioni ortogonali, e qua ricorda un po' più Alien, con gli altri alieni che scavano invece verso l'alto e devi cercare di non andare a colpirli.
Sì, hai delle mine da evitare che possono esplodere, quindi è proprio una sezione completamente diversa, molto più lenta, molto più metodica, andare giù in profondità. E effettivamente dal punto di vista tematico stai rifacendo quello che succede nella missione 1, no? Lì era la trivella che scavava e qua invece sei tu la trivella che scava. Particolare, perché tu hai distrutto un boss, il primo boss, che in realtà stava facendo la cosa giusta, no? Stava cercando di andare al centro della Terra, fondamentalmente, o comunque molto in profondità, per cercare questa entità che è caduta un po' come Lavos in Chrono Trigger, o anche Genova, effettivamente, così, di Final Fantasy VII. Quindi un cliché da quel punto di vista lì dell'alieno che viene fuori dallo spazio e cade giù con un meteorite. Continuiamo ad andare sempre più verso il basso fino a raggiungere le fogne effettivamente del gioco.
Le fogne più profonde della storia dei esatto. videogiochi. Quindi abbiamo effettivamente un paesaggio molto più alieno, ovviamente, ma ricorda molto Alien, con questi cunicoli e anche un po' Giger, sì. Un po' proprio dal punto di vista proprio tematico. artistico, ecco, dei fondali. Qui siamo proprio su un altro pianeta, ovviamente questa è proprio la base aliena dei venusiani, diventa ancora più difficile anche se ci sono d'altra parte, ed è qui l'ho trovato curioso, è una scelta molto carina, il fatto che non troviamo più gli umani da liberare, ma sono gli marziani da liberare, e ci danno i bonus con le loro astronavette. Spesso ci danno bonus utili, altre volte saranno anche abbastanza dispettosi, tipo ci regaleranno alcuni bonus, tipo la cacca da 10 punti o niente.
Ma una particolarità è che come c'è stato Yakutaro appunto che ci dà una mano, c'è anche un eroe dal punto di vista dei marziani, perché uno di questi prigionieri segreti che possiamo liberare versione aliena è stato conosciuto poi con il nome di Pupipi, che è effettivamente un alieno che salvato lui ci dà una mano sparando dalla nostra parte. Quindi particolare che hanno messo anche questa versione qua all'interno del gioco che qui esplora tutte le direzioni, perché abbiamo la sezione che va verso il basso, le sezioni orizzontali, poi avremo tante sezioni in cui andiamo verso l'alto, quindi è proprio un'esplorazione continua, un labirinto di caverne per arrivare a quello che sarà il boss finale, e tanti mini boss qua, c'è una compilation. Se pensiamo alla durata del gioco, vi avevo detto più o meno un'ora, però qui è metà gioco, cioè lo schema 4, scusate, la missione 5 è sostanzialmente metà gioco, un po' quello che succede in Metal Slug 3, dove l'ultimo schema in realtà è una sezione dietro l'altra ed è un'epopea solo quello.
Mini boss degno di nota, e qui è diverso quasi per tutti i personaggi in base a quello che scegliamo, perché ci sarà la versione catturata e a cui è stato fatto lavaggio del cervello, anzi è proprio attaccato a un alieno di uno dei nostri compagni, quindi in base al personaggio che avremo dovremo affrontare la coppia malvagia del nostro compagno per poi ovviamente liberarlo. E cosa particolare anche qui, attenzione al dettaglio, è un personaggio, il personaggio che avremo liberato, se noi perderemo delle altre vite, quindi sfrutteremo un continue, non sarà possibile selezionarlo, perché da continuity noi l'abbiamo liberato e poi farà parte della scena finale. Quindi un piccolo tocco anche qua molto interessante. Arriviamo alla fine dove si svolge ovviamente in due parti, in una parte saliamo in questi ponti che sembrano fatti di bava solidificata, sono molto, non ti danno l'impressione di essere molto solidi.
Per farvi un'idea, se avete presente anche Oddworld di Abe Exodus, è un'ambientazione simile, meno industriale, però c'è l'oscurità, quei colori, quella palette soprattutto molto simile.
Nella prima parte ci sarà il boss cubato in questo guscio che ci sparerà, e quindi qua verranno anche in aiuto i soldati di Mordain, e solo che dopo averlo battuto tra virgolette esploderà, facendo effettivamente sgusciare il vero cattivo, ovviamente il capo dei venusiani, quindi rimarremo da soli
il re dei
venusiani, che distruggerà tutti i nostri compagni, quindi rimarremo di nuovo da soli. E qui torneremo verso il basso. Qua la cosa che mi diverte di solito dei giochi di Metal Slug è anche la sospensione dell'incredulità degli spazi, perché noi per arrivare al boss abbiamo fatto sì e no 3-4 rampe, e invece il boss finale per andare giù faremo infinite rampe, quindi andiamo proprio ancora più in basso.
Sì, una particolarità di questo boss è effettivamente uno schema dell'ascensore, se vogliamo considerarlo così, perché per arrivarci andiamo verso l'alto e poi dovremo cadere. Per come è fatto dal punto di vista di quanta energia ha, in realtà è un boss immortale, cioè non puoi distruggerlo neanche se avessi infinito di energia. Quello che puoi fare è farlo passare da una fase all'altra, cioè ad un certo punto c'ha un trigger per fare questo colpo, che è un colpo centrale grande che distrugge la piattaforma che gli sta sotto, e quindi scendiamo di un piano, e questo trigger qui si avvia ad un determinato numero di danni che gli facciamo, quindi non c'entra niente la sua energia, lui effettivamente ha infinita energia. Poi pian piano appunto comincerà a spaccare una, due cartilagini effettivamente su cui stiamo, fino ad arrivare all'ultimissima in fondo, come con proiettili a schermo, bullet hell incredibile di proiettili ovunque. Tra l'altro lui è enorme e ha un target piccolissimo, perché in realtà la testa non è che sia tanto grande e si muove parecchio, quindi molto complicato. Quando riusciamo a sconfiggere l'ultima parte di questo boss, cadrà, perché effettivamente sono finiti i piani, e quindi cade nel nulla ad un certo punto, in un finale che ho trovato molto molto bello, tra l'altro, come è gestito cinematograficamente.
Sì, esatto, questa caduta molto enfatizzata per far vedere quanto profondo sia in realtà questa tana, e qui mi è piaciuto perché passa da una caduta verticale che poi passa una caduta verso il fondale. Sì, mi è piaciuta molto il cambio cambio di prospettiva e il nostro eroe che rimane attaccato con la punta delle dita prima di cadere, rischiare di cadere anche lui nel tunnel, solo che ovviamente era, come vi diciamo sempre, un boss portante, quindi nel momento in cui cade esplode tutto. Noi stiamo per essere investiti dall'esplosione e quindi cadiamo anche noi nel baratro, nella voragine, ma è qua un altro twist per molto simpatico, è che veniamo salvati assieme al nostro compagno che abbiamo liberato, che sarà assieme, c'era su un'astronavetta dei marziani, però noi veniamo salvati dall'astronave di Mordheim, che quindi ci dà una mano, il grande cattivo che poi diventa buono, anche se non sappiamo se sarà sempre così, ma ovviamente lo abbiamo visto nei giochi successivi. Quindi questa chiusura del cerchio, noi effettivamente abbiamo stretto un'alleanza involontaria e alla fine si dimostra effettivamente uno dei nostri.
C'è anche Rootmars che torna qui, se l'avevamo sbloccato prima sarà anche lui a darci una mano a recuperarci e a chiudere questo capitolo. Fighissimo secondo me, perché è una chiusura, non so bene come definirlo, poi ne parleremo meglio nella parte successiva, però dal punto di vista di storia è molto bello. Forse ecco la cosa che cozza leggermente rispetto a tutto il resto sono i titoli di coda, perché Metal Slug ci ha sempre abituato ad avere dei titoli di coda iconici. C'era la pistola che cadeva giù per l'oceano, c'era l'aereo di carta che faceva tutto quanto il giro dei campi di battaglia. Qui è un pelo meno ispirato perché abbiamo delle piccole animazioni in CGI con il Metal Slug che spara. Bellissima la musica, quello sicuramente in questo momento, però magari poteva meritare qualcosina di più questo finale qui.
E questo era Metal Slug 6, un gioco che come obiettivo si ripromette di portare in auge nuovamente la serie di Metal Slug, anche se comunque il franchise, per avere almeno fino a questo punto 6 titoli, ovviamente è rimasto nel cuore dei videogiocatori e ancora tutt'oggi viene ricordato e escono nuovi titoli. E questo sesto capitolo mi ha stupito per, in questo caso, le migliorie che sono state portate, perché dal punto di vista sia di storia e comunque anche di giocabilità siamo abbastanza sul classico Metal Slug, quindi vengono tolte meccaniche nuove come la scivolata e quindi è una giocabilità più classica, vengono solo cambiate le armi, aggiunti slug nuovi e i personaggi, e quindi cambia solo il tipo di bonus e le mosse più che si possono fare. Però dal punto di vista della giocabilità è un ritorno alle origini che rende il giusto tributo ai primi 3 Metal Slug, che fa da ponte alla storyline, che in un certo senso dà anche il senso che poi il 4 e il 5 sono così diversi rispetto ai primi 3. Quindi fa proprio da anello di congiunzione tra le due trilogie, o comunque le due saghe differenti del futuro. È un gioco che mi è piaciuto particolarmente per sia la grafica, soprattutto la musica, che non mi aspettavo sarebbe stata così, così rimodernizzata, così, così ben fatta, e per questo gli do X su 10, perché c'è Ralph. E mi fermerei anche solo qua, perché ovviamente Ralph è il mio personaggio preferito della serie di King of Fighters, e infatti ovviamente gioco sempre lui, e quando l'ho visto per la prima volta non avevo seguito nelle anteprime che c'era anche il suo personaggio, quindi l'ho giocato abbastanza blind, quindi senza sapere granché, e come l'ho visto come personaggio selezionabile ho detto ok, questo gioco è meraviglioso a prescindere. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Anch'io ho intenzione di dare X su 10 a questo titolo, che secondo me è un gioco che per quando è uscito era la nuova speranza. Cioè era un momento in cui con Metal Slug 5 si erano ripresi e con Metal Slug 6 soprattutto tecnicamente avevano piantato le basi, e SNK ha piantato le basi per fare un franchise come se partisse da zero con la storia, perché il miglioramento grafico più che grafico, tecnico, c'è stato tantissimo, e quindi era il momento per fare altri giochi. Poi per altre vicissitudini SNK si è concentrata su tutt'altro, ha fatto la prova con Metal Slug 3D, ha fatto comunque Metal Slug 7, che è un ottimo titolo di cui parleremo però in un episodio dedicato. Diciamo che le basi ci sono, anzi queste sono state le basi che poi SNK svilupperà con i vari altri giochi mobile, Metal Slug Attack, Metal Slug Defense, c'è un altro che si chiama Metal Slug Commander, insomma ce ne sono tantissimi che parlano del mondo di Metal Slug ma che non sono Metal Slug puro. E poi da un certo punto di vista ci sarà l'annuncio molto più recente di Metal Slug Tactics, che è uno di quei giochi che non si sa più niente dopo che è stato annunciato, è stato detto rimandato a chissà quando, però boh, avremo fiducia, magari uscirà quando ascolterete questo episodio, andremo a inserire lo snippet dicendo ah, ascoltatevi questo episodio dove ne abbiamo parlato.
Ci speriamo che non aspettino che SNK fallisca di nuovo per poterlo fare.
Speriamo proprio di no, anche perché SNK sta vivendo un po' un risorgimento anche grazie a King of Fighters, che sta ancora avendo successo, ha annunciato un altro Garou, un altro Fatal Fury, insomma. Quindi insomma le basi ci sono per poterlo portare avanti, chissà dove andranno a finire.
Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e per chi è rimasto con noi in questo primo episodio registrato anche live video su Twitch, grazie per averci guardato, per averci seguito dal vivo, e vi salutiamo, almeno voi che potete vederci, e vi ricordiamo appunto che potete commentare nei link sotto il video, andare su enciclopediadevideogiochi.it dove potete anche seguirci su tutte le piattaforme, su Instagram, entrare nel gruppo Telegram dove ormai siamo, è una realtà consolidata in questi anni e che ci rende sempre più orgogliosi, e ci sono anche i mecenate appunto che fanno parte anche del nostro mondo, e noi davvero vi ringraziamo. Questa nuova stagione sarà ricca, come detto, già questa novità dell'aver registrato dal vivo dietro le quinte della registrazione, ma ne vedrete davvero delle belle questa stagione. Noi ci teniamo tantissimo a portare avanti questo progetto con passione, e basta, ho finito la mia presentazione smielosa di questo primo episodio.
Su enciclopediadevideogiochi.it potete ascoltare il podcast, potete vedere quando siamo in live su Twitch, potete trovare i vari link a YouTube, a Instagram, dove continueremo con i nostri contenuti. Vi diamo appuntamento anche per settimana prossima. Se volete venire mercoledì, ci trovate su Twitch a registrare queste puntate, e sempre il mercoledì su Instagram cominceremo tutta una serie di dirette. State caldi perché ce n'è tanto da vedere, da gioire del mondo, meraviglioso mondo dei videogiochi.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste, be brave. Fa 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 f